Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su UK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
L'Egitto sotto la pressione sionista per non ripristinare rapporti con l'Iran. Siria chiede al mondo di aiutare palestinesi contro crimini di Israele. Iron Dome. Quanto costa intercettare missili della resistenza palestinese? Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi giovedì 18 maggio 2023, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare uno speciale dedicato alla ricorrenza di oggi, l'anniversario della nascita del grande poeta, filosofo, studioso, scienziato iraniano, il genio Khayyam. Grazie per l'ascolto, a tra poco. Il regime sionista sta facendo pressioni sull'Egitto per impedire al Cairo di ripristinare le relazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran, questo mentre i due paesi sono impegnati in negoziati in Iraq per appunto dare una nuova svolta alle loro relazioni diplomatiche. Il quotidiano Yediot Ahronot ha scritto che delegazioni israeliane stanno visitando segretamente il Cairo, stanno cercando, nel tentativo di dissuadere il governo del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi per non rilanciare i rapporti con l'Iran. La rivelazione, diciamo, è arrivata pochi giorni dopo che il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha dichiarato che la Repubblica Islamica accoglie favorevolmente lo sviluppo delle relazioni con l'Egitto, auspicando nuovi passi reciproci da parte del paese del Nord America per migliorare legami bilaterali. Teheran e il Cairo sono in contatto diretto attraverso le loro sezioni di interesse, ha detto ancora il capo della diplomazia iraniana.
piena solidarietà al popolo della Palestina da parte della Siria. Il mondo deve condannare fermamente i crimini di Israele contro le abitanti indifese di Gaza e Cisgiordania. La comunità internazionale deve assumere misure appropriate per fermare bombardamenti feroci di Tel Aviv sui palestinesi, così il Ministero degli Affari Esteri siriano in una dichiarazione proprio che è stata pubblicata in occasione dell'anniversario della creazione illegale di Israele. Più di 750.000 palestinesi sono stati allontanati con la forza dalle loro case, con almeno 500 villaggi palestinesi che sono stati distrutti dalle milizie sioniste prima della dichiarazione dell'entità sionista. Nella sua dichiarazione, il dicastero siriano ha ribadito il proprio sostegno alla resistenza del popolo palestinese contro il regime d'occupazione israeliana e la legittima causa palestinese per ottenere diritti inalienabili, fra cui la nascita di uno Stato sovrano e indipendente palestinese con Al-Quds come capitale. I media israeliani hanno pubblicato nuovi dettagli sul sistema Iron Dome. Secondo Hebrew Channel 13, un singolo missile Iron Dome costa 50.000 dollari e un giorno di combattimento costa all'esercito di Tel Aviv 200 milioni di shekel al giorno, più di 50 milioni di dollari. L'esercito israeliano dispiega il sistema di difesa aerea in tutti i territori palestinesi occupati e afferma che il miglior sistema di difesa utilizzato per respingere i missili, la resistenza palestinese con i suoi missili e le sue capacità, ha dimostrato il contrario. Restiamo sempre nei territori occupati a causa dei razzi lanciati dal Libano e dalla Siria contro obiettivi israeliani nei territori occupati in risposta alle continue aggressioni aeree di Tel Aviv. Il 90% dei turisti che avevano intenzione di visitare la Palestina occupata ha annullato le loro prenotazioni, hanno riferito media locali. Il quotidiano Maariv ha scritto che gli imprenditori si aspettavano che molti turisti trascorressero le loro vacanze nel nord dei territori occupati, ma i razzi li hanno spinti a cambiare proprio loro piani. Nella nostra attività, dichiarato Amari, un uomo d'affari israeliano, quando perdiamo una settimana prendiamo un'intera stagione. L'agenzia stampa Walla ha riferito che i sistemi di irrigazione nell'Alta Galilea si erano fermati a causa di un attacco informatico. Inflazione divora economia italiana. Nel bel paese scompaiono 18 negozi ogni giorno, un vero e proprio crollo che pesa sul tessuto dei negozi di vicinato, più della concorrenza del online, lo segnala proprio lo studio condotto dal Ipsos. A diminuire rispetto al 2019, spiega ancora il documento, i numeri assoluti sono soprattutto negozi di moda, anche se le riduzioni percentuali più elevate vengono registrate da giornali e anche articoli di cartoleria. Non tutti i comparti però vanno male. È il caso delle imprese che vendono frutta e verdura che rispetto all'ultimo anno prima della pandemia Covid-19 crescono del 2% più che le chiusure di negozi, segnala ancora il report. Il problema è la mancanza di nuove aperture. Stiamo parlando ancora di Italia. Nel 2022 sono infatti nate solo 22.608 nuove imprese, il 20,3% in meno del 2021. Gli analisti della Commissione europea hanno modificato in meglio le aspettative per il prodotto interno lordo della Russia nel 2023, come risulta dalle previsioni in primavera della stessa Commissione. Gli esperti europei ritengono che l'economia russa alla fine dell'anno diminuirà solo dello 0,9% contro il 3,2% previsto nell'autunno del 2022. Inoltre, la Commissione europea ha migliorato la sua previsione di crescita del PIL russo nel 2024, portandola al più 1,3% rispetto al più 0,9% previsto in precedenza. La scorsa settimana la Banca Centrale Russa ha pubblicato un rapporto che stima un calo del 2,3% del PIL nel primo trimestre del 2023. Allo stesso tempo, il regolatore prevede una crescita dell'economia russa del 4,2% nel secondo trimestre. La lira turca è scesa a un minimo quasi record, dato la Turchia va in ballottaggio e la lira, la valuta nazionale turca, è scesa a un minimo quasi record della Turchia, delle elezioni politiche e del ballottaggio. Vi parlerò dopo il notiziario in maniera più dettagliata, ovviamente. Andiamo avanti, ennesima sparatoria negli Stati Uniti, un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 3 persone e ferendone molte altre, tra cui 2 agenti di polizia, prima di essere a sua volta colpito a morte dalle forze dell'ordine. La sparatoria è avvenuta nei pressi di un parco a Farmington, in New Mexico, lo hanno dichiarato le autorità. La polizia non ha reso noti i nomi delle persone uccise o ferite, né ha fornito dettagli sulle cause della sparatoria. Le scuole della città sono state messe in isolamento preventivo. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Le elezioni in Turchia. Il presidente in carica, Recep Tayyip Erdogan, affronterà tra meno di 2 settimane il primo ballottaggio dalla sua ascesa al potere in Turchia più di 2 decenni fa. Il 28 maggio andrà in scena la sfida con il leader dell'opposizione Kemal Kılıçdaroğlu, a lungo dato come favorito dei sondaggi, talvolta addirittura come possibile vincitore già al primo turno. A sfiorare il successo immediato è stato invece Erdogan, il quale, nonostante la flessione rispetto alle passate elezioni, continua a conservare una certa popolarità nel paese, non da ultimo grazie all'inserimento in pianta stabile della Turchia nelle nuove dinamiche strategiche ed economiche in corso nello spazio euro-asiatico. Secondo dati ufficiali, Erdogan ha ottenuto il 49,5% dei consensi contro il 44,9% del suo rivale, con una differenza di oltre 2 milioni e 500 mila di voti. Senza il superamento della soglia del 50%, il sistema elettorale turco prevede appunto un secondo turno di ballottaggio tra i 2 candidati con il maggior numero di preferenze. Staccatissimo col 5,2% è stato invece il candidato nazionalista dell'alleanza ancestrale Sinan Ogan. I suoi sostenitori potrebbero però giocare un ruolo decisivo al secondo turno. L'affluenza, elezioni in Turchia, affluenza è stata altissima, cioè appena inferiore al 88%, a conferma in qualche modo dall'importanza anche a livello internazionale dell'appuntamento elettorale turco. In linea generale, il risultato rappresenta almeno in parte una debacle per l'Alleanza della Nazione, la coalizione di opposizione formata dai 6 partiti che sosteneva per la presidenza del leader del Partito Popolare Repubblicano. Il deterioramento della situazione economica e, secondo i media ufficiali in Occidente, la deriva autoritaria sotto la guida di Erdogan e il suo partito Giustizia e Sviluppo avevano creato un clima quasi letale per il presidente in carica, spianando possibilmente la strada al ritorno al potere dei kemalisti.
Khayyam, il grande sapiente iraniano. Hakim Omare Khayyam, filosofo, matematico, astrologo e poeta iraniano dell'undicesimo secolo d.C., è una delle figure più note e amate dell'antica Persia in tutto il mondo. La sua nascita, che cade nel mese di maggio, viene celebrata in Iran e in molte altre parti del mondo. Per conoscerlo meglio, restate con noi. Khayyam nacque a Nishapur, città situata a nord-est dell'Iran, il 31 maggio 1048 e morì nel 4 dicembre 1131 d.C. Il nome completo di Omar Khayyam, che è riportato nell'intestazione della sua opera maggiore, è Ghitaaddin Abul Fat Omar ibn Ibrahim al-Nishapuri al-Khayyam o Khayyam. La sua vita fu fortemente influenzata dagli eventi politici del periodo di instabilità nel quale visse, periodo che vede la invasione della Siria, della Mesopotamia e della Persia da parte dei turchi salgiuri, vari sconvolgimenti sociali conseguenti, nonché aspri conflitti religiosi. Egli quindi riuscì a dedicarsi agli studi solo nei periodi nei quali riusciva a procurarsi la protezione di una corte o comunque qualcuno al potere. Nonostante le difficoltà del tempo, riuscì a scrivere vari libri su aritmetica, algebra e musica prima dei 25 anni. Nel 1070 si trasferì a Samarcanda, dove viene protetto dal giurista iraniano Abu Tahir e riesce a scrivere il trattato sulla dimostrazione dei problemi di algebra, il suo libro più importante. Nel 1073 Hakim Omar Khayyam viene invitato dallo Shah Jalaluddin Malik Shah, il re Salgiuri, ad Isfahan per fondarvi un osservatorio astronomico. Proprio ad Isfahan per 18 anni si dedicò alla compilazione di accurate tavole astronomiche ed alla riforma del calendario. Questa opera venne conclusa nel 1079 ed in tale anno venne fatta cominciare quella che venne definita l'era di Jalali da Jalaluddin. Il calendario di Khayyam, in base al giudizio di diversi studiosi, è visibilmente superiore a quello giuliano e persino più accurato del ben posteriore calendario gregoriano. Nel calendario di Khayyam, la lunghezza prevista per l'anno viene fornita con una incredibile accuratezza nel 1092, quando morì Malik Shah e si conclude il precedente periodo di tranquillità. Il suo grande ministro Wazir Nizamul Mulk venne ucciso a causa dei conflitti interni. A quel punto i fondi per l'osservatorio vennero a mancare e la riforma del calendario non si realizzò con pienezza. Nel 1118 Sanjar, terzo genito di Malek Shah, si impadronisce dell'intero impero Selgiuri e fonda città di Marv, un centro di studi molto importante. Fu così che per la prima volta Omar Khayyam venne invitato in questo centro, dove riuscì finalmente e senza essere perseguitato a concentrarsi ai suoi studi. Nel periodo in cui Khayyom studiava nel centro studi di Marv, preso da un problema geometrico, egli giunse a porsi il problema della soluzione dell'equazione cubica. Di questa equazione Khayyom riuscì a trovare una soluzione numerica approssimata, stabilendo che questa equazione può essere risolta mediante le coniche, ma non è risolvibile facendo uso esclusivamente di riga e compasso, in tal modo anticipando un risultato di 750 anni dopo. Egli inoltre si concentra sulla risoluzione della problematica della trasformazione dei problemi geometrici in problemi algebrici e della soluzione delle equazioni cubiche. Egli si rende conto che le equazioni cubiche possono avere soluzioni multiple, precedendo gli studi degli scienziati rinascimentali italiani. Khayyom si occupò anche dei problemi dei rapporti geometrici, giungendo a dimostrare l'equivalenza tra uguaglianza dei rapporti matematici basati sulla frazione continue. Al di fuori degli ambienti matematici, Omar Khayyom è noto anche nella storia della letteratura persiana per la sua attività poetica, benché lui non è mai apparso come un poeta professionista. Sotto questo aspetto, egli è noto per le bellissime quartine roboiote nelle quali spesso si riserva lo spirito critico di uno scienziato attento ma allo stesso tempo critico del piano della creazione.
Thank you.